benvenuti alla seconda puntata di Basement Caffè con Enrico Mentana e Mahmood. Vi mostro subito un altro film, Fight Club.
Cos'è un piumino?
Una trapunta.
Una coperta. Solo una coperta. Perché due come te e me sanno cos'è un piumino? È essenziale alla nostra sopravvivenza, nel senso cacciatore e raccoglitore? No. Allora cosa siamo?
Siamo consumatori.
Esatto, siamo consumatori. Siamo i sottoprodotti di uno stile di vita che ci ossessiona. Omicidi, crimini, povertà, queste cose non mi spaventano. Quello che mi spaventa sono le celebrità sulle riviste, la televisione con 500 canali, il nome di un tizio sulle mie mutande, i farmaci per capelli, il Viagra.
L'arredatrice.
Poche calorie.
Martha Stewart.
Fanculo Martha Stewart.
Per te quanto è importante quello che dice la gente? Io ti seguo su Instagram e vedo spesso che ricondividi quello che la gente ti scrive oppure quando ti menzionano o ti citano. Quanto è importante quello che dice la gente sui social di te e l'opinione che ha la gente di Enrico Mentana?
Vale come per tutti, come per Mahmood, come per Salvini, come per qualsiasi altra persona. Sì. Nel senso che siamo in un'epoca in cui tu hai la possibilità. C'era quel film con Mel Gibson, What Women Want, cioè in cui lui poteva sentire, per uno scherzo non so del destino di che cosa, qualcosa di chimico, quello che pensavano le ragazze. Oggi, nell'epoca dei social, non hai bisogno di leggere nel pensiero, te lo scrivono direttamente loro. Il feedback è importante purché non si ritenga che quello che leggi è il mondo, anche per quanto riguarda, come dire, le gradazioni di reazione, perché in realtà i più spregiudicati, i più forti, i più duri, i più cattivi hanno più spazio. Chi è più educato, più pacato, più moderato, più timido non ti scrive. Quindi non prendere per oro colato quantitativamente.
Non è l'opinione pubblica.
Però è utile avere degli sparring partner che sono più cattivi, sì, perché ti educa a relativizzarti.
What Women Want, la capacità di poter leggere nel pensiero degli altri, no? Quando tu ti approcci alle persone in questo momento qua, nei loro occhi, nelle loro parole, leggi anche il fatto che per loro tu sei solo un fortunato che ha vinto Sanremo? Cioè, non riconoscono in te le tue vere capacità?
Beh, sicuramente c'è gente che può pensare questo, okay. Ecco. Però io in realtà non so se sono stato fortunato o cosa, però nella maggior parte delle persone che mi fermano, che mi parlano anche, no, che fanno quello che faccio io, no, che, i cantautori, al momento mi pare di leggere stima, tanta stima. Per esempio l'altro giorno, due giorni fa ero al concerto di Anderson .Paak. E ho conosciuto Nitro, no? E abbiamo parlato un sacco e devo dire che non c'è quella rivalità, capito? Come magari si può anche pensare, no? Cioè, tra di voi, cioè, vi odiate, cercate di fare sempre di superarvi. In realtà questa cosa credo sia un concetto vecchio nella musica. Quindi questa cosa che hai detto tu la vedo poco, molto poco.
Ti è mai capitato di rispondere alle provocazioni o altro sui social?
No.
Non è nella tua...
No, non è nel mio mood, appunto, rispondere alle provocazioni. Allora, non è neanche tanto darle importanza, se non sono delle osservazioni comunque con una critica intelligente, nel senso ci sta che non possa piacere a tutti, no? Alla fine la musica è una roba soggettiva, quindi... Però dal momento in cui ti danno delle motivazioni giuste, capito? Se è giusto tanto per insultare a caso, non ha senso neanche per me leggerle.
Noi cosa possiamo fare con i nostri social, non tanto per rispondere, ma tanto per costruire sopra tutto questo odio?
Parlare di tutto.
Non parlare solo degli argomenti che ci propongono?
Non solo degli argomenti che ci propongono o di quelli che sono i nostri. Cioè, se tutti hanno, come dire, consapevolezza sociale e civile, perché è facile dire, e fa bene Alessandro a farlo, io sto nel mio, perché sennò poi a 26 anni, dopo un successo che mi rende forte ma fragile, perché tutti mi aspettano al varco per il disco dopo o di questo genere, non è che mi metto a fare l'imbonitore o, no, o il maître à penser, no? Però poi, quando tra 5 anni sarà consolidato a essere un punto di riferimento, come gli auguro, della musica italiana. Non può essere avulso, non può dire ancora no, io sto nel mio, perché tu hai un ruolo sociale. Se tanti giovani ti ascoltano, tu devi dire io su sta cosa non sono d'accordo, anche se la dice il Presidente della Repubblica. Non sono d'accordo, se uno non è d'accordo, non è d'accordo. È così che si fa, perché se no, se ognuno usa i social per fare i soldi o per dire questo vestito è di marca e vi dico che marca è, quella è un'altra cosa. Gli influencer sono gli influencer. Chi ha un ruolo sociale sui social vuole avere un ruolo, ci mette la faccia, ci mette anche le idee. E le tue idee possono essere giuste o sbagliate, ma sono le tue idee e fanno discutere. Costringono chi ti segue a dire sono d'accordo, non sono d'accordo, ci rifletto, ci penso.
Ok. Hai detto prima che in treno ascolti tantissima musica.
E mangia.
E mangia.
Ora ti mostro un film, così ti do il tempo di pensare a questa risposta, un disco che consiglieresti a Mentana di ascoltare. Intanto vi faccio vedere un film, Gioventù Bruciata.
Jim!
Buona Pasqua! Buona Pasqua!
Jim, cosa hai combinato? Ci hanno telefonato al circolo e ho preso uno spavento da morire!
Dove sei stato stanotte, Jimmy? Beh, sai com'è? Sei stato a ballare, papà? Eh?
Ci hai pensato, Mahmood?
No.
Ti sei fatto incantare.
Guardato, sì.
Ok, faccio una domanda mentale mentre ci pensi.
Ok.
Cosa voleva dire per la tua generazione vivere una gioventù bruciata?
Voleva dire quella cosa che adesso si è persa. La cosa più importante che hanno perso le nuove generazioni è lo spirito antagonistico. Nella mia generazione...
Si scappava di casa.
Non solo, ma comunque si contestava l'ordine, no? E per qualcuno la gioventù è stata bruciata dal terrorismo, tra l'altro.
Okay, sì.
O dalla droga.
Dalla droga.
Cioè l'eroina e la lotta armata hanno fatto danni grossi alla mia generazione. Nell'ambito però di una cosa complessiva che io quasi quasi suggerisco, chiedo inascoltato alle nuove generazioni, cioè dovete essere padroni del vostro destino, ribellatevi. La vita non è... Nella scena migliore che abbiamo visto quest'anno, Baglioni che premia Mahmood, è Mahmood che si prende la scena,
sì.
Diciamo, nella musica ci sta benissimo,
sì, sì.
Che si consacri quella vittoria.
Mentana dice la vita non è Baglioni che premia Mahmood, però prima di Sanremo, Mahmood cosa stava facendo? Io lo so, dillo a tutti.
Prima di Sanremo io stavo facendo in realtà quello che sto cercando di fare adesso, nonostante il mega impegno, ovvero scrivo sempre musica sia per me che per altri. Io diciamo è dal 2000, da quando ho 18 anni, 19, che ho iniziato a scrivere appunto le mie canzoni, e da molto poco in realtà, 2 anni, che ho iniziato a scrivere anche per altri, no? Ed è stato un passaggio quasi, diciamo, spontaneo, normale, senza forzature. Ho voluto un po' mettermi anche in gioco, no? Ed è tutto piuttosto naturale, e devo dire che la scrittura per altri mi ha aiutato a capire come aggiustare il tiro anche per raccontare delle storie mie personali, no?
Si può dire che anche la tua storia si può riassumere in questa frase, saper aspettare?
Sì, saper aspettare è proprio la chiave, credo, no? Perché io penso molte al posto mio a quest'ora avrebbero già fatto altro, perché comunque di porte in faccia ne ho ricevute parecchie, no? Quindi saper aspettare è stata un po' la mia fortuna.
La tua fortuna?
Sì.
Per te cosa brucia oggi alla nostra generazione?
Cosa intendi per cosa brucia? Quella l'ingiustizia?
Sì.
La vera ingiustizia è che un talento della vostra generazione deve aspettare molti più anni,
sì.
E ha molta più precarietà probabile rispetto a tutte le altre generazioni. Da tutte le parti voi vedete che i giovani o vengono tenuti fuori o servono da ultima ruota del carro.
Sì.
No? Impara da me. Ma vi immaginate se i vari Bezos e tutti gli altri, i grandi che hanno inventato la Silicon Valley, Apple, tutte le altre cose, gli avessero detto, beh, aspetta, vieni dietro di me IBM, vieni dietro di me Olivetti, e ancora adesso staremmo forse a scrivere a macchina.
Nelle tue redazioni ci sono i giovani?
Sì. Guarda, dove non è stato possibile, ne ho fatta proprio una ex novo per farlo per i giovani, perché io so che è colpa anche mia.
Però tu non pensi che il problema italiano sia proprio questa cosa qui? Il fatto che si dica sempre, si parli al futuro dicendo in mano ai giovani e non in mano alle persone competenti. Perché giovani non vuol dire per forza essere competenti.
Però tu ai giovani non hai messo in mano niente.
Ok.
Io non ho mai sentito negli ultimi anni un politico parlare del futuro. Non sanno cosa sia il futuro.
Sì.
Cioè pensano al presente, alle prossime elezioni. Ma prova a fare mente locale, pensa a quale politico ti ha mai parlato di come pensa il mondo tra 5 anni o cosa pensa per chi è più giovane ancora di voi. Ed è questo che secondo me brucia di più, il fatto che tu dici non c'è meritocrazia, magari dici no, ma non c'è mai meritocrazia se non c'è spazio anche. Tu puoi eccellere in una squadra, ma se siete tutti soli non eccelli mai, perché ciascuno può ritenere di essere l'eccellenza.
Che idea hai del tuo futuro, Mahmood?
Sinceramente anch'io non ci ho pensato tanto al mio futuro.
Non ci penso mai, c'ho paura.
C'ho paura un po',
ho paura,
sì, esatto.
Futuro, sì.
Ho paura, se, cioè una delle mie paure più grandi per esempio è chissà se avrò la stessa voglia che ho di fare, no? Che ho adesso, no?
È vero.
Spero di rimanere sempre un lucido di testa, nel senso mega concentrato sul lavoro. Cioè comunque per me la musica rimane sempre, no, il nocciolo di tutto, no? Si è parlato di tanto, di polemica, politica, sì, eccetera eccetera, però per me la cosa più importante rimane sempre la musica, voglio che questo sia proprio ben chiaro, no?
Sì, sì.
A tutti, quindi spero appunto che sogno un futuro con più musica
e
meno altro,
è
esatto,
vero.
Sì, questo,
okay.
Questo.
Che consiglio vuoi dare a Mahmood per districarsi in questa fantastica Italia, a livello mediatico, a livello di salotti, eccetera, eccetera?
Deve essere se stesso, perché se no finisce per essere una statuina del presepe.
Okay.
E deve saper dire anche dei gran bei no.
Okay.
Cioè devi pensare che nel momento del grande successo ti chiamano tutti, poi non ti chiamano o ti chiamano meno. Quello è il momento migliore, perché tu capisci chi sei. Adesso c'è sempre un adesso, vale per tutti noi, vivi in tournée continua,
certo,
mentale. Poi c'è il momento della riflessione, che in genere è quello più fertile per nuove canzoni, nuovi progetti, nuovi pensieri, eccetera. Ma lì è il tuo ambito. Devi vivere la tua interiorità, chiamiamola. Però quella è la tua cucina, è la tua vera cucina per il futuro. Poi parliamoci chiaro,
nessuno sa
cosa consigliare.
Certo.
Magari farai 150 cose in un anno straordinarie e noi ci diremo che cosa gli dovevamo consigliare.
No. I consigli ne faccio sempre tesoro.
Io un consiglio che ti devo dare: coltivati un altrove rispetto al mondo della musica.
Ok.
Questo me lo dice sempre anche mia madre.
Questo infatti.
Io in un certo senso me la sono costruita anche, no, la strada oltre il mio progetto artistico, nel senso questa cosa di scrivere per gli altri a me piace.
È già un lavoro, sì.
Questa cosa di autore. Quindi comunque un po'.
Io ho sempre ammirato, perché io ho sempre pensato che uno fa una cosa e se la tiene stretta per sé.
Sì, sì. Ma tu non pensi che in futuro potrebbe starti stretto invece il ruolo di scrivere solo per altri, nel caso succedesse quello che magari non si immagina nessuno?
Beh, ma a prescindere dal successo, io comunque credo che continuerò sempre a scrivere per me, perché la scrittura è come uno sfogo, no?
Sì.
Nel mio caso, quindi io scrivo per sentirmi anche meglio.
Sì.
Non vorrei citare la stessa frase di Tenco, che scrivo quando sono triste e quando sono felice esco,
sì,
però
sì,
in realtà il mood è proprio quello.
Quello, sì.
È quello, quindi per me continuerò a scrivere sempre.
Mahmood.
Mahmood, il mio mood. Ma un po' è quello il gioco di parole, perché il mio cognome si legge Mahmood, no?
Okay.
Però il mio nome d'arte si legge Mahmood, perché ho cambiato proprio anche una lettera dal mio cognome, togliendo la U e mettendo un'altra O, proprio per dargli questo secondo significato, Mahmood, no? Un po' all'americano, ecco.
Che cos'è lo spettacolo per te? Cioè, nel senso, il live, al creare un live?
Ma lo spettacolo è uno dei momenti migliori per me, perché allora parto dal fatto che io non ho mai fatto un tour e quindi lo sto preparando.
Cosa
per
preparando un tour?
Sì,
quindi ci sarà un tour di Mahmood?
Non è proprio un vero tour, diciamo sono degli appuntamenti.
Okay.
Per me uno spettacolo è una cosa importante, perché è il primo vero contatto, no, con chi ti segue. La gente viene lì e vuole vedere quello che ha ascoltato fino a quel momento, ovvero il disco.
Sì.
Però io credo che ci debba essere anche uno step in più nel live. Io tendo a non fare mai i pezzi proprio pari paro come sono nel disco. Mi piace sempre dare una chicca in più, cambiarli, no? per far comunque pensare alla gente di aver visto una cosa autentica, non una fotocopia di una cosa che si può già ascoltare da altre parti.
Ecco. Qual è un live che vorresti tanto vedere o che avresti voluto tanto vedere?
Allora, innanzitutto Frank Ocean è uno dei miei artisti preferiti. Doveva suonare qualche anno fa al Primavera, stavo per fare i biglietti per Barcellona e lui ha appena assistito al live il giorno stesso, quindi lui mi piacerebbe tanto vederlo. E vabbè, poi c'era anche Amy che... purtroppo sì. Non ho mai avuto la... Mi guardo sempre il live su YouTube, che c'è il live che ha fatto in Germania, sì. No? Del primo disco di Frank, e me lo guardo tantissimo perché era lì con questo palco, no? Capito? Questo vestitino comprato magari dai cinesi, cioè comunque una roba easy, tutta spettinata, e vedere che si muoveva proprio male anche, no? Però è proprio... Cioè quello lì è uno dei pochi live che vedo non vivo, non dal vivo, ma su YouTube, che mi emozionano, sì. E me li continuo a rivedere, ce l'avrò visto una cosa come 20 volte, però proprio sì.
Okay.
Quindi live anche mi sarebbe piaciuto vedere tanto.
Posso fargli una domanda?
Sì, puoi.
E qual è la prima volta che hai cantato Soldi con un pubblico vero, non con il pubblico...
Di Sanremo?
Non col pubblico di Sanremo.
Non col pubblico di Sanremo, era... No, allora ho fatto due live dopo Sanremo che erano, diciamo, più autentici. Ancora non è il live che voglio io.
Cioè, non l'hai ancora fatto un vero live?
Sì, il vero primo al Forum con voi, hai cantato Soldi.
Oh, oddio, sì, ragazzi.
Sì. Davanti a 11.000 persone.
Ma che sei stupido.
Ecco, allora no, è quello.
Mi stavo dimenticando.
Vabbè, però l'hai rimosso, vuol dire che no, sei tranquillo.
No, ragazzi, quello lì è stato uno dei momenti più belli della mia vita.
Infatti, cioè, perché
tutti
hanno
quello cantato. È il vero esordio della tua canzone.
Allora, poi c'è una storia speciale dietro il Forum di Assago, no? Io ho fatto 12 anni di piscina lì al Forum, quando ero piccolo. Quindi, sì, perché mia madre aveva il bar a Bucinasco, quindi eravamo proprio vicini, no? A 10 minuti di macchina. E andare lì, io ho visto tantissimi, una marea di concerti al Forum d'Assago, no? Da quando proprio sono piccolo, quindi andare lì su quel palco e vedere tutto il Forum che canta Soldi, raga, è una cosa incredibile.
Sì, anch'io,
proprio
tra
incredibile.
Tra le persone c'era anch'io che urlava.
Si è sentita la sua voce, infatti.
No, veramente è stato bellissimo, infatti al Gue ce lo ringrazierò da qui fino all'eternità, perché proprio mi ha fatto un regalo bellissimo, molto molto bello.
Vi mostro un altro film che poi è l'ultimo.
A me la televisione mi ha fatto fare un sacco di soldi. Io faccio calcoli sull'utile, ho guadagnato di utile intorno ai 2 milioni e 400 mila euro. Sono tanti soldi, non faccio il calciatore. Mi danno 10 mila euro per andare un'ora in discoteca. 10 mila euro.
Ve lo fate un applauso per Mr. Colonna che sta scendendo le scale qui alla nostra sinistra.
Io voglio sapere le donne cosa pensavano di Corona a livello estetico puro,
Cosa ne pensi della fedeltà di una coppia?
Sono convinto al 100% che in Italia non esista nessuna coppia fedele. Perché sono convinto che tutte le leggi italiane siano completamente sbagliate. L'Italia è marcia e questo è l'ennesimo esempio. L'unico vantaggio della politica è che poi hai l'immunità parlamentare, puoi commettere tutti i reati che vuoi e poi non va a galera.
E tu lo vedi l'ora.
L'importante è prendere il potere e fare i cazzi propri.
Oggi dove si cela il potere? Dov'è il potere oggi in Italia?
Il potere sta in... Citerò un grande saggio degli ultimi anni, Soldi, di Mahmoud. Sta dove ci sono i soldi, sta dove ci sono le banche, sta dove ci sono le grandi imprese dello Stato, perché sono quelle che non possono cadere, perché hanno la garanzia dello Stato. Sta dove appunto si possono decidere i destini, non soltanto di chi guida le imprese, ma non soltanto dei dipendenti, ma anche di tutti gli altri. Lì sta il potere. Il potere però, grazie a Dio, in questo paese è contendibile, nel senso che se tu credi nella democrazia sai che vince uno, vince l'altro, però i meccanismi del potere sono abbastanza visibili, comprensibili, capisci dove stanno i poteri. E l'altra cosa è che non ci sono più i cosiddetti poteri forti, quelli che prescindono appunto dallo scrutinio popolare, quelli invisibili, no? I burattinai ci sono stati. Parte esistono ancora delle figure che sfuggono allo scrutinio popolare.
E ti hanno mai condizionato questi poteri forti?
Ma no, hanno provato, però io non tendo a non esaltare troppo il fatto che il giornalismo sia libero, se tu hai la schiena dritta, se tu, ma soprattutto non ti vuoi far dettare, non ti fai dettare. Okay. So chi sono quelli che hanno. Certo, uno dice guardi, hanno arrestato quello ma non lo dica, li mandi a quel paese. Diamo questa notizia perché ci è utile, li mandi a quel paese. Alla terza volta che lo fai non lo faranno più. Il vero segreto è una formula stupefacente nella sua semplicità, avere successo. È quella cosa che dicono gli allenatori di calcio, squadra che vince non si cambia, se tu hai successo non ti tocca nessuno.
Non ti tocca nessuno. Oggi qual è il tuo potere? Oggi Mentana è una persona di potere.
Vedi, il giornalismo ha questa formula incredibile. Il vero potere del giornalista è di poter condizionare con le cose che dice gli altri e non farlo. Okay. Perché se lo fai, dopo un minuto è come nelle favole, evapora tutto. Perché se usi a fine tuo questo potere, evidentemente, giustamente, vieni rimosso, ma non da qualcuno che ti sta sopra, dal gusto delle persone, dalla decisione della gente. Allora questo è un venduto, via. Certo. Usa per interesse suo, via. Ci sono nell'era dei social, c'è comunque qualcuno che dirà di me, di te, che siamo servi di qualcuno. Sì. Ma la reputazione è una cosa che tu ti costruisci dicendo sempre le cose come stanno o come credi che stiano, sapendo che puoi sbagliare perché non sei onnisciente. Però se ti fai dettare dagli altri, allora si va da chi detta, non da quello che va sotto dettatura.
Sì. Quanto ti interessa il potere? Ti interessa il potere, avere potere?
No, non mi interessa avere potere nel potere in sé, però questa cosa che ha detto è vera, cioè nel senso la rivedo anche un po' nella musica, no? Nel senso, se tu vuoi fare un pezzo per fare successo, no? E quindi ti fai coinvolgere anche magari da chi lavora nel talent team, nel senso fai questo pezzo che è una hit però non ti rappresenta, lì è un po' la stessa cosa di fare giornalismo e dire un po' le proprie idee, è un po' la stessa cosa credo, perché nel mio percorso artistico ho collaborato con tanta gente, no? E in molti comunque hanno provato a dire guarda, come reference ascoltati tutte le radio, le hit del pop, comunque i grandi stream, no? E io l'ho fatto, per carità, però dopo un po' ho capito che non era la strada. Lì non puoi farti condizionare da altri, perché questa cosa la gente la sente subito, no? Io per esempio sto collaborando con molti autori anche e compositori in questo periodo, no? E comunque io come reference prendo i miei amici, no? Gli faccio sentire queste canzoni, appena ne faccio sentire una che magari non ho scritto io, no? Dicono ma questa non l'hai scritta tu, vero? Cioè, okay. Se ne accorgono subito, capito? Ed è molto importante questa cosa, perché ti fa capire che comunque io sono arrivato a questo risultato comunque anche grazie alla fiducia che mi sono dato a me stesso, e questa cosa serve, cioè dovrà servire per forza da qui fino alla fine appunto dei miei anni di carriera, appunto.
All'inizio ero un po' impaurito dall'avere Mentana davanti, di fronte, anche tu.
Sì. No, mica un pugile. Quante cene davanti al TG5 con mamma, infatti.
Sì. Come bisognerà comportarsi, che domande possiamo fargli, eccetera, eccetera. Cosa che ti voglio chiedere, perché io penso che comunque oggi c'hai, almeno io ho imparato tantissime cose dalle cose che mi hai detto, il discorso prima del successo, il discorso dei soldi, l'idea del futuro, anche del non avere una proprietà, perché comunque bisogna avere fiducia nel futuro. Se tu potessi dare un ultimo consiglio ai ragazzi giovani che oggi vorrebbero avere il successo che hai avuto tu e prendere in mano la propria vita come hai fatto tu, che consiglio gli daresti?
E le due cose non sono la stessa cosa. Avere successo è un effetto che è tutt'altro che scontato. No? Ci sono stati alcune delle più grandi figure della storia della cultura mondiale, hanno avuto successo dopo che erano morte. Il successo non è una certezza, anche se sei il più bravo. Però l'affermazione di te stesso, per te stesso, è la cosa più importante. Cioè se uno cerca una propria strada, poi ha successo con se stesso. Cioè, noi siamo, non so se è facile da trasmettere, però noi siamo il pubblico di noi stessi. Dobbiamo piacere a noi stessi, perché comunque è al mattino quando ti svegli che ti fai la barba e ti guardi allo specchio e sei tu il giudice di te stesso. Cioè tu non devi mai fare delle cose di cui ti vergogni, mai fare delle cose di cui non sei soddisfatto. E il consiglio che do è veramente, essendo se stessi, di non dimenticarsi che non c'è nessuno che vince a scapito della sua generazione. Si vince tutti insieme.
Grazie. Mahmood, io ho una buonissima memoria. All'inizio dell'intervista ti ho chiesto Che disco consiglieresti a Enrico Mentana? Tu ti sei dimenticato?
No.
Ok.
No. Io consiglierei El Marque Rer di Rosalía.
Bellissimo.
Che
Rosalía. Questa ragazza spagnola che prima faceva molto più flamenco, era un flamenco 2.0.
Sì, era proprio un, diciamo, lei è riuscita a fare della cultura tradizionale spagnola musicale
una tendenza,
mischiandola alla trap, sì. E ai suoni più americani, più nuovi, sì.
E il marker è...
Me lo vado subito a sentire.
Prima di salutarmi voglio fare una cosa in camera e poi mi porto a firmare una cosa lì. Ciao mamma, ho intervistato Enrico Mentana.
Ho sentito la mamma che diceva chi se ne frega.
Ok, qui potete firmare anche sopra.
Una firma bellissima.
io la cambio ogni volta. Diamo un regalo per voi.
Ah, la tazza lavazza.
Special gift, grazie.
Seduti, cioè?
Una volta.
Grazie.
Vado qua? C'è? Bella, grazie a te.